testo su cui vogliamo riflettere questa mattina è tratto dal profeta Isaia, siamo al capitolo 9, leggiamo i primi 6 versetti. Avevamo già letto un pezzo di questo brano nel culto di Natale, ma lo riprendiamo, quindi Isaia 9, da 1 a 6. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nei giorni di Madian. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Amen. Oggi appunto viviamo la festa che viene tradizionalmente chiamata dell'Epifania, cioè della manifestazione a tutte le genti che sono rappresentati da questi sapienti giunti dall'Oriente. E l'Epifania è il Natale annunciato a tutti e anche a noi, che non siamo figli del popolo eletto, ma siamo stati, per usare l'immagine dell'Apostolo Paolo, innestati in quell'albero. Quindi il lieto annunzio del Natale raggiunge tutti, ha una portata universale. E che cos'è il Natale se non la festa della luce? Sapete tra l'altro che noi non sappiamo quando è nato Gesù, non lo sappiamo, ma i primi cristiani hanno pensato di fare memoria della sua nascita nei giorni più bui dell'anno, dove è più forte il desiderio della luce. Noi, vivendo appunto il mistero del Natale, diciamo che è Gesù la luce del mondo, è Gesù che con la sua vita luminosa ci ha testimoniato che quel mistero del mondo che noi chiamiamo Dio non è un mistero tenebroso ma luminoso. I primi cristiani hanno coniato una frase bellissima, poetica, che di solito per esempio nella Chiesa Cattolica viene detta quasi tutte le domeniche nel Credo. Si dice che Gesù è luce da luce, è luce che attinge alla luce del mistero di Dio. Questo è il lieto annunzio, c'è una luce che brilla per te e per la storia. Ma una volta detto questo, siamo solo all'inizio, capite? Perché poi dobbiamo comprendere che tipo di luce è questa. Cosa vuol dire fare esperienza nella nostra vita della luce di Dio che risplende sul volto di Gesù? Perché ci sono anche esperienze negative con la luce. Un filosofo, di cui sicuramente avrete sentito parlare, Blaise Pascal, in un suo pensiero ha scritto così: troppa luce abbaglia, anzi acceca. Che tipo di luce dobbiamo provare a comprendere come la luce portata da Gesù? Forse queste parole del profeta Isaia ci aiutano a comprendere meglio. Questo attacco è bellissimo. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Allora, attenzione. Istintivamente ci verrebbe da intitolare questo brano dicendo: oh, finalmente la luce, finalmente la luce. Non è una lettura sbagliata, ma è troppo frettolosa. Perché qui ci viene detto, attenzione, guarda che la luce compare in seconda battuta. In prima battuta c'è un popolo che cammina nelle tenebre. In prima battuta c'è quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Cioè, la luce cristiana, se non è un abbaglio, ho visto la luce, come nel film, e sono a posto, la luce cristiana ti chiede di fare i conti con le tue tenebre. Non è una scappatoia per dire, oh, adesso con Gesù va tutto bene, perché non è vero, perché non è vero. Bisogna fare i conti con le proprie tenebre. Dobbiamo ammettere con noi stessi che spesso brancoliamo nel buio. Non solo perché non siamo nati con le istruzioni per l'uso, per cui non sappiamo bene cosa farne della nostra vita, ma perché poi la storia, cosa succede? Disastri, guerre, morti. Dobbiamo fare i conti con il nostro buio, personale e collettivo. Renderci conto che a volte siamo come dei sonnambuli, persone che camminano, sì, ma non sono neppure coscienti del cammino che stanno compiendo, mentre vagano a rischio nelle tenebre, mentre pensano che quella strada sicura che doveva portarli agli obiettivi prefissi, di fatto si ritrovano a viverla come un vicolo cieco. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia le nostre tenebre, le nostre zone d'ombra. Solo dopo possiamo sperimentare cosa vuol dire che nelle nostre tenebre compare la luce. È stato così fin dall'inizio, Aprite la Bibbia, i primi versetti si dice che le tenebre avvolgono tutto e in seconda battuta, come mossa astuta di Dio di fronte a questo spettacolo, Dio disse sia luce. I primi cristiani hanno provato a esprimere questo atteggiamento dicendo che i discepoli e le discepoli di Gesù sono come delle persone che hanno una doppia cittadinanza. Sono nel mondo, ma non sono del mondo. C'è un testo, sono poche righe che volevo leggervi, tratto da la cosiddetta lettera di Ogneto, che è un testo antico di un autore anonimo, che prova a dire, ma cosa vuol dire essere cristiani? Alla luce del Vangelo, alla luce delle scritture. Sentite cosa dice, poche righe. I cristiani, né per regione, né per voce, per lingua diremmo noi, né per costumi, sono da distinguere dagli altri esseri umani. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria è patria loro e ogni patria è straniera. Capite cosa vuol dire avere una doppia cittadinanza? Sentirsi coinvolti, non far finta di niente, perché noi spesso abbiamo usato la fede per rimuovere, per non guardare il buio, per dire sì, ma noi abbiamo una corsia preferenziale nella quale viaggiamo nella storia, a differenza degli altri che non conoscono Gesù. Ma no, ma Gesù si è fatto carne, si è fatto storia. Non ha evitato il male, non l'ha schivato, l'ha scavato, l'ha guardato in faccia. Ma nel guardarlo in faccia non è caduto nella disperazione, perché i due estremi sono questi, capite? O l'ingenuità di chi dice ma sì, va tutto bene, o la disperazione di chi dice non va niente bene, va tutto male. Avere una doppia cittadinanza vuol dire sentirsi parte del popolo che cammina nelle tenebre e nello stesso tempo avere questo desiderio, questa nostalgia della luce. Allora io penso che questa postura della doppia cittadinanza sia quella necessaria per iniziare un nuovo anno. Iniziamo il nuovo anno così, come persone che, come tutte, non sanno cosa succederà in questo anno. Noi non lo sappiamo. Cosa ci succederà in quest'anno? Saremo ancora vivi? Ci succederanno delle cose belle, delle cose brutte? Non lo sappiamo, non è che abbiamo la carta magica. La fede come bacchetta magica che ci risolve i problemi e ci fa vedere il futuro. Noi dobbiamo stare radicati in questa storia e avere il coraggio di guardarla, non di far finta di niente, non di crearci un mondo dietro il mondo. Ma nello stesso tempo, appunto, in questa storia, noi dobbiamo coltivare il desiderio, l'attesa, la nostalgia della luce. Pensare che è proprio questa storia, sono proprio queste vicende che sono così aggrovigliate, che mi fanno stare male, questa situazione familiare, lavorativa, sociale che non mi piace, è proprio lì che brilla la luce. Allora, domandiamo al Signore di aiutarci a vivere quest'anno con questa sapienza umana e cristiana, che non rimuove niente. Ma attenzione, tutte e due le cittadinanze, sia il sentirsi parte del popolo che abita nell'ombra della morte, sia il sentirsi parte dei luminosi discepoli, discepoli di Gesù, chiedono l'attitudine di fermarsi. Forse questo è quello che possiamo chiederci all'inizio di un anno. Ma tu, tra le tante cose che fai, riservi un tempo preciso, non astratto, un tempo preciso nella tua settimana per fermarti, per guardare le zone d'ombra e le tenebre che ti attraversano, per invocare la luce, fermarsi per riflettere, per pregare, spegnere il telefonino, creare un ambiente di silenzio e dire: adesso rientro in me stesso, adesso provo a vivere, non solo a subire la vita, quello che succede, ma a rendermi conto di come in queste fatiche il Signore mi raggiunge con la luce. Forse questa è l'attitudine fondamentale che dobbiamo chiederci all'inizio di un anno. Non sappiamo cosa ci succederà, ma sappiamo che possiamo affrontare le situazioni non solo di pancia, istintivamente, vabbè, è successo questo, non me l'aspettavo, adesso cosa faccio, ma con la sapienza di chi si ferma e cerca di comprendere cosa sta succedendo e come Dio risplende, gli sta parlando in quella situazione. Domandiamoci questo passo nel cammino dell'anno, un passo riflessivo, un desiderio di capire, un desiderio di fare della fede un'esperienza di guardare più a fondo la nostra vita e quanto Dio vi opera. Amen.